Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come abbiamo celebrato ieri, ci accompagni in questa settimana la preghiera con la quale chiediamo di vivere in quell'amore che ha spinto il Signore Gesù a dare la vita per noi. Questa preghiera ci introduce alla Santa Settimana perché è il centro di tutto il mistero pasquale.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 45. Quando voi spartirete a sorte la terra in eredità, preleverete dal territorio, in offerta al Signore, una porzione sacra, lunga 25.000 cubiti e larga 20.000. Essa sarà santa per tutta la sua estensione. Di essa sarà per il santuario un quadrato di 500 cubiti per 500, con una zona libera all'intorno di 50 cubiti. In quella superficie misurerai un tratto di 25.000 cubiti di lunghezza per 10.000 di larghezza, dove sarà il santuario, il santo dei santi. Esso sarà la parte sacra del paese, sarà per i sacerdoti ministri del santuario che si avvicinano per servire il Signore. Questo luogo servirà per le loro case e come luogo sacro per il santuario, uno spazio di 25.000 cubiti di lunghezza per 10.000 di larghezza sarà il possesso dei Leviti che servono nel Tempio, con città dove abitare. Come possesso poi della città assegnerete un tratto di 5.000 cubiti di larghezza per 25.000 di lunghezza, parallelo alla parte assegnata al santuario, apparterrà a tutta la casa di Israele. Al principe sarà assegnato un possesso di qua e di là della parte sacra e del territorio della città, al fianco della parte sacra offerta e al fianco del territorio della città, a occidente fino all'estremità occidentale e a oriente fino al confine orientale, per una lunghezza uguale a ognuna delle parti, dal confine occidentale fino a quello orientale. Questa sarà la sua terra, il suo possesso in Israele, e così i miei principi non opprimeranno il mio popolo, ma lasceranno la terra alla casa di Israele, alle sue tribù. Così dice il Signore Dio: basta, principi di Israele, basta con le violenze e le rapine, agite secondo il diritto e la giustizia. Eliminate le vostre estorsioni dal mio popolo. Oracolo del Signore Dio. Abbiate bilance giuste, efa giusta, bat giusto. L'efa e il bat saranno della medesima misura, in modo che il bat e l'efa contengano un decimo di omer. La loro misura sarà in relazione all'omer. Il siclo sarà di 20 gera, 20 sicli, 25 sicli e 15 sicli saranno la vostra mina. Questa sarà l'offerta che voi preleverete, un sesto di efa per ogni omer di frumento e un sesto di efa per ogni omer di orzo. Norma per l'olio che si misura con il bat è un decimo di bat per ogni cor. 10 bat corrispondono a un omer, perché 10 bat formano un omer. Dal gregge, dai prati fertili di Israele, una pecora ogni 200, Questa sarà data per le oblazioni, per gli olocausti, per i sacrifici di comunione, in espiazione per loro. Oracolo del Signore Dio. Tutta la popolazione del paese dovrà prelevare quest'offerta per il principe di Israele. A carico del principe saranno gli olocausti, le oblazioni e le libagioni nelle solennità, nei noviluni e nei sabati, in tutte le feste della casa di Israele. Egli provvederà per il sacrificio per il peccato, l'oblazione, l'olocausto e il sacrificio di comunione per l'espiazione della casa di Israele. Così dice il Signore Dio: il primo giorno del primo mese prenderai un giovenco senza difetti e purificherai il santuario. Il sacerdote prenderà il sangue della vittima del sacrificio per il peccato e lo metterà sugli stipiti del tempio e sui quattro angoli dello zoccolo dell'altare e sugli stipiti delle porte del cortile interno. Lo stesso farà il sette del mese per chi abbia peccato per errore o per ignoranza. Così purificherete il tempio. Il 14 del primo mese sarà per voi la Pasqua, festa di una settimana di giorni, si mangerà pane azimo. In quel giorno il principe offrirà per sé e per tutta la popolazione del paese un giovenco in sacrificio per il peccato. Nei sette giorni della festa offrirà in olocausto al Signore sette giovenchi e sette montoni senza difetto. In ognuno dei sette giorni è un capro in sacrificio per il peccato, ogni giorno. In oblazione offrirà un efa per giovenco e un efa per montone, con un hin di olio per ogni efa. Il 15 del settimo mese, alla festa, farà altrettanto per sette giorni, per i sacrifici per il peccato, per gli olocausti, le oblazioni e l'olio. Parola di Dio.
Ecco, la Torah di Ezechiele è l'unico profeta, l'unico libro profetico che contiene delle norme, sia per, in questo caso vediamo, per la terra, per la divisione della terra fra le tribù o fra le autorità, sia per quel che riguarda il culto. È l'unico testo profetico che contiene queste norme al di fuori del Pentateuco, dove sono state raccolte tutte queste norme, quindi è molto significativo. Oggi vediamo all'inizio ciò che riguarda l'assegnazione della terra e il possesso della terra, ma poi continuerà successivamente. Qui è richiamata, ecco, penso soprattutto in rapporto ai sacerdoti, al principe, alla città, ecco, e seguono, poi cominciano, poi continua nel capitolo successivo le norme che riguardano il culto.
I primi 12 versetti, se ho capito bene, queste strisce di terra attorno al santuario sono per i sacerdoti e per i leviti. È una parte di tributo della terra, di terra che Israele offre a Dio. Attorno a quest'altare quadrato, questa striscia di terra. Cioè questi appezzamenti ricevuti come dono da Dio sono sorteggiati e dati in eredità a Israele. Però durante la monarchia ci sono stati molti abusi di questi appezzamenti. Ce n'è uno molto, molto indicativo, quello di Naboth, che il re, l'ho visto a fianco a un commento, che il re voleva possedere questo appezzamento e Naboth non lo diede perché io non do l'eredità dei miei padri. E Naboth fu condannato come traditore e ucciso. E mi sembrava il primo punto che Ezechiele tenta di restaurare questa organizzazione prevenendo gli abusi. Già mi sembrava un'indicazione molto precisa. Ecco, ai sacerdoti viene data questa parte, anche se abbiamo visto precedentemente, nel capitolo precedente, che i sacerdoti non avevano eredità e che l'eredità era il Signore. Abbiamo visto questa proprietà che è il Signore. Quindi mi sembra così che Ezechiele pensi a una teocrazia ideale, cioè Israele deve essere un regno di sacerdoti e una nazione santa. Questa. L'altra indicazione è la responsabilità dei principi, tutto dal 13 al 25, questi principi in quanto riguarda il culto e le feste. Il rituale massimo è di un'espressione veramente sacrificale è questa offerta del sangue che viene poi versato sull'altare. E naturalmente il rituale del sangue è importante, al centro del rito, perché è pensato per la cancellazione del peccato. La lettera agli Ebrei dice senza spargimento di sangue, senza spargimento di sangue non c'è perdono. La terza cosa, che questo re, questo principe è nel cortile interno, però è ancora molto distante. Molto più distante è il popolo nel cortile esterno, alla presenza, presenti nei riti, nelle celebrazioni. Quindi mi sembrava così che l'architettura sacra di Ezechiele che ci presenta vuole proprio sottolineare i riti liturgici, vuole sottolineare invece questa separazione dai presenti all'ufficio. Ecco, mi sembrava che volesse dire questo. Il principe non è direttamente, come abbiamo detto tante volte, non è presente, sta a distanza. Ancora più distante è il popolo, quindi questa sacralità.
Cioè il principe, rispetto a quello che abbiamo detto i giorni scorsi, non è che non ci sia più, c'è ancora, anzi, anche una sua parte, anche nel culto. Allora, intanto mi è sembrato che molto bello da sottolineare che la parte del santuario non appartiene né al re né ai sacerdoti, ma apparterrà a tutta la gente di Israele. Questo mi sembra un aspetto da sottolineare, nel senso che forse nella Torah era scontato, qua è esplicitato. E che la parte del santuario e non appartiene neanche ai leviti di per sé e del popolo. E così i sacrifici gli israeliti sono tenuti ad offrire le loro decime, le loro percentuali ben calcolate qui, sia delle offerte in natura sia degli animali, ma se io capisco bene le dà al re e il re le gestisce per il culto, non so se ho capito bene. Cioè il re quindi ha una funzione che è quella di dirigere, insomma di gestire e di offrire a nome del popolo quello che il popolo ha consegnato a lui, di custodire i doni per il culto e di con trasparenza, evidentemente dovrebbe fare, non trattenere per sé, ma regolare, diciamo, le offerte per il Tempio da quello che il popolo dona, però non sono i Leviti che raccolgono, almeno qui, mentre nella Torah mi sembra che si desse direttamente ai Leviti, invece qui il re fa questa mediazione. E poi un'altra cosa sulla purificazione del santuario, salta agli occhi il sangue che deve essere messo sugli stipiti, perché essendo la Pasqua, insomma, ciò che nel racconto dell'Esodo, il segno del sangue sugli stipiti, aveva la funzione di salvare, nel senso che l'angelo sterminatore passa oltre, qui diviene un rito di purificazione. Penso che tutte le due, i due aspetti nella Pasqua siano presenti, perché comunque il popolo è salvato, ma nel senso che è scampato perché è purificato dal sangue, quindi c'è il senso sia di scampare dal pericolo, ma anche quello di essere purificati dal peccato con questo sangue.
Il versetto 1 dice: quando spartirete a sorte il paese, la terra, perché per vostra eredità, perché sia vostra eredità, preleverete come offerta al Signore. Allora, qui ci sono diversi aspetti che sono, uno, intanto, il fatto che l'eredità si riceve tramite la sorte. È la sorte che viene riservata dal Signore. Ecco. E, però non era già stata tirata sorte la terra quando entrò Israele proveniente dall'Egitto, accompagnato per mano dal Signore? Erano già state fatte le sorti. E qui Ezechiele o non lo sapeva oppure prevede che ci sia una rifondazione, una ripartenza. Sì. O non sapeva che erano già state tirate, oppure dice che devono essere tirate di nuovo le sorti, appunto, perché c'è una ripartenza, un nuovo Israele. Poi c'è un'altra parola, che è questa offerta, porzione, che e dice teruma. La teruma nel Talmud, nel trattato Rosh Hashanah, è la porzione sacra, il pasto, la porzione che viene riservata al Cohen perché sia consumata la sera prima di recitare lo Shema. E quindi c'è questo aspetto sacrale, ecco, l'utilizzo di questa, di questo termine è molto particolare. Ecco. Poi c'è questa suddivisione della parte sacra, che è formidabile perché geometricamente, anche geometricamente, dà un'idea di come viene intesa la terra, e cioè il cuore pulsante della terra di Eretz Israele è la parte sacra. Tutto il resto, da ovest, da oriente, a occidente, appartiene al principe. Forse è il potere politico, probabilmente. Però Quindi la parte che appartiene al principe è molto più vasta di quella che è la parte sacra, ma la parte sacra è la parte, è veramente il cuore di Israele.
Voglio solo rimarcare come proprio nel centro, nel capitolo, ci sia, almeno quasi visivamente, ci sia questi versetti dal 9 al 12, questo basta, che cambia il registro del capitolo, del discorso, e mi pare che lo metta in una luce che non possiamo, almeno io non riesco di cui non riesco a non tener conto, come dire, tutto questo che vi sto indicando, che deve essere fatto, che deve essere riconsacrato, ha un senso, può essere, se avrete questo cuore di, manterrete questo cuore di carne che vi permetta di agire secondo il diritto e la giustizia, se no la spartizione tanto per fare.
Io mi chiedevo sempre, non riesco ancora a orientarmi sul significato per Ezechiele di questa visione del Tempio, perché anche oggi da un lato appunto c'è questo senso della centralità del sacro, del limite al principe, della necessità di porre un appunto basta a una prevaricazione. Sembrerebbe voler dare proprio delle norme per una edificazione prossima. Nello stesso tempo, queste misure così nette, 20-25 mila, sembrerebbe una divisione molto astratta del terreno, diversa da quando nella Torah abbiamo avuto altre descrizioni che dicevano i nomi delle città, dei luoghi, dei monti. E quindi mi sembra sempre una descrizione che da un lato mette avanti dei concetti e suppone una vita concreta e delle priorità e delle leggi, dall'altro mi sembra sempre avere un lato di astrazione, e quindi non riesco a capire, non riesco a orientarmi fino in fondo sul significato per il profeta di questa visione, se è solamente un'indicazione così di indirizzo astratto o se è veramente un pensiero che vuole indicare appunto delle norme, una legge.
Adesso mi appare sempre più chiaro che il linguaggio è simbolico e la visione è simbolica, ma l'intenzione di Ezechiele è estremamente politica e chiara e concreta. È un programma rivoluzionario che cambia le carte in tavola. Il brano che abbiamo davanti adesso è abbastanza chiaro per me. Perché parlare subito della terra, che poi ne parlerà dopo? Perché il centro del brano e la preoccupazione principale riguarda il principe, cioè il potere politico, che è fortissimamente criticato. L'espressione stessa, basta, è la stessa parola che noi troviamo quando Mosè dice ai figli di Core, basta. Rav Lachem in ebraico è una citazione praticamente, è una critica fortissima a tutto il passato ed è un cambiamento radicale, espresso in termini ideali naturalmente. Io penso che Ezechiele sappia che in termini ideali, qui c'è il re, anzitutto si stabilisce l'indipendenza economica dei sacerdoti e dei leviti, dal popolo e soprattutto dal re. Ricordiamo che il re era il proprietario del Tempio, è lui che lo costruisce e ha anche funzioni sacerdotali, è completamente escluso questo. Il re o il principe è completamente desacralizzato, non ha nessun potere sul Tempio, sulla parte più sacra. I sacerdoti sono, cioè quello che appartiene al Signore vuol dire che appartiene ai sacerdoti e poi ai leviti, che sono tutti accampati, hanno terra attorno al Tempio. Il re viene dopo. Poi al re si dice che, qui si stabilisce, sempre idealmente, con un linguaggio ideale, che il re deve avere una sua ampia proprietà, ma dobbiamo comprendere che questa ampiezza è una critica, come si dice esplicitamente al versetto 8 e al versetto 9, in modo che non opprimano più gli altri, non devono andare a prendere le terre degli altri. Dobbiamo ricordare qui, per esempio, come è nata la regalità nella versione della storia deuteronomista, cioè il primo Samuele capitolo 8, dove Samuele è fortemente contrariato da questa richiesta, che pure il Signore dice ascoltali, perché lo fanno non contro di te, ma contro di me, perché non vogliono più che io regni su di loro. Accontentali. Samuele parla e dice loro: adesso vi spiego quali sono tutti i diritti del re, cioè prenderà le terre, prenderà eccetera. Questo è una descrizione della realtà, in realtà. Cambia tutto, il re naturalmente è lui che metterà le tasse, cioè le decime, sono chiamate decime, vanno tutte al re, per l'esercito. Beh, è quello che vogliono. Ci sono motivi storici naturalmente, ma è presentato in questo modo. Quindi qui il re ha i suoi possessi e non deve andare a toccare nessuno degli altri, non può. Non è lui che riceve, è vero, riceve le decime perché ha delle funzioni, ma la sua funzione è quella di pagare. Deve pagare tutto il culto, ricevendo anche dal popolo, ma sta a lui pagare. Lui deve sostenere il culto. Questo è il suo compito. Non appare altri compiti. È molto sottolineato i suoi doveri sociali, cioè la giustizia, si insiste su Zedek, ecco, la giustizia, e in rapporto al culto lui ha dei doveri di sostenere il culto, e non può accaparrarsi diciamo i beni che invece sono destinati ai sacerdoti, essenzialmente, che li rende in questo modo anche con la terra. Notiamo che i sacerdoti nell'ideale, anche là molto ideale, ecco, descrizione del Pentateuco, i sacerdoti e i leviti non hanno un'eredità, hanno delle città, non hanno un loro territorio, qui ce l'hanno, e in questo modo sono indipendenti anche dal re e anche dal popolo. E questo è molto importante, cioè è una rivoluzione generale in questo, mi sembra, fondata su una... Io sono d'accordo con quello che diceva prima Barbara, cioè al centro c'è questa critica fortissima al re, ecco, al principe. Pensiamo a quello che descrive, non è un libro storico, il libro di Giosuè, che noi abbiamo sempre letto come un libro storico, ma non è un libro storico, anche se si presenta come storia, indubbiamente. Il principio della distribuzione della terra nel libro di Giosuè non prevede la regalità. Ricordiamolo questo, non prevede assolutamente la regalità. La regalità entra in forte tensione con questa idea delle tribù e di un'eredità distribuita che non è alienabile. Ciascuno, ogni famiglia, ogni clan e poi ogni tribù
ha il diritto, poi ci sono leggi nel Pentateuco che cercano di mantenere questa situazione con il recupero, siccome la vita è diversa, per ogni 50 anni si torna da capo, non si può alienare in eterno l'eredità, né la tribù, né i vari clan nella tribù, quindi questa è l'idea che c'è, ecco qui è appunto è in forte tensione con l'idea della regalità, perché la regalità presuppone che è il re che comanda ed è il re che ha i diritti di possesso delle terre. E vediamo anche l'episodio che viene citato, è forse un esempio di questo, citava Giovanni Battista, mi pare, no? Lì il re prevale, però ci sono due principi diversi, il re che può tutto e invece... sì, mi sembra che, insomma, questo... noi abbiamo un libro che è quello dei giudici, che certamente vuole raccontare tutta la storia, si pone dopo il libro di Giosuè, ma il libro dei giudici propone una è criticato naturalmente dai redattori di quel libro, dicono, c'è quel ritornello nel libro dei giudici, che le cose andavano così, cioè non bene, perché mancava un re in Israele, quindi chi ha messo quel versetto è favorevole alla regalità, ci voleva la regalità, ecco, ci voleva il re, ma il libro di per sé propone una società senza re, che è una società fatta da quando c'è bisogno di difendersi, quando c'è bisogno, allora Dio stesso suscita un giudice o da una tribù o da un'altra. Ecco, è una proposta completamente diversa rispetto alla società regale. Ed è molto interessante che Ezechiele torna su questo problema centrale, ecco, e propone una rivoluzione praticamente. No, mi sembrava importante quello che mi pare accennava, bisognerebbe approfondirlo, quello che accennava Sara prima. E noi vediamo in questo testo, al versetto 15, al versetto 17, al versetto 19, vediamo come tutti i sacrifici, progressivamente, questo è un fenomeno del post-esilio, di questi testi del post-esilio, che arriva fino ai testi del Nuovo Testamento, praticamente ogni tipo di sacrificio ha uno scopo e una dimensione di espiazione. Compresa la Pasqua, ogni tipo ha sempre una dimensione espiatoria. Questo è è un'evoluzione molto importante. Ecco, ci prepariamo con questa settimana, come chiedono tante orazioni, che il Signore stesso ci prepari ai santi misteri della Pasqua. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo oggi per i principi, i capi delle nazioni, per coloro che esercitano l'autorità, il dominio, che dovrebbe essere esercitata per il servizio dei popoli loro affidati. Il Signore metta uno spirito di conversione nei loro cuori. Preghiamo. E preghiamo per tutti coloro che gemono sotto l'oppressione e la violenza dei potenti, per il popolo di Gaza, per il popolo ucraino, per tutti quegli altri luoghi della terra in cui le persone soffrono per la prepotenza degli altri uomini. Preghiamo. In questo tempo in cui noi ci prepariamo, dovremmo prepararci, insomma, all'annuncio della Pasqua, chiediamo al Signore che purifichi il nostro cuore, i nostri cuori, da tutti i desideri di possesso, tutti gli egoismi da tutti gli egoismi. Il Signore ci dia invece di accogliere ogni cosa che ci viene come un dono che viene dalle sue mani. Preghiamo. Sì.
Preghiamo per tutte le chiese, in tutto il mondo, tutte le comunità del Signore Gesù nella preparazione della Pasqua, e tutti i vescovi, per il Papa, preghiamo. Per la testimonianza di pace di Papa Francesco, preghiamo.
Preghiamo per tutti i nostri familiari, secondo i bisogni di ciascuno in questo momento, in modo particolare per quanti sono più ammalati, più bisognosi, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Chiara, questi ultimi giorni che passa a Main, e per il suo ritorno tra noi, per i fratelli e le sorelle di là, e per la comunione tra tutti i nuclei e le sedi. Preghiamo.
Il rispetto della terra, perché per come la lasceremo alle generazioni che verranno, e poi perché questa terra sia, possa dare nutrimento a tutti, noi ti preghiamo.
Per gli ammalati che ci sono raccomandati, che ricordiamo, raccogliamo anche le intenzioni di coloro che abitualmente ci seguono o ci riascoltano nella nostra preghiera, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.